Nel pomeriggio di Maracanã e quindi un sempre carissimo saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso attraverso il video e anche attraverso la radio, quindi li salutiamo che ci accompagnano in questo pomeriggio. Dunque, c'è sempre Cinzia Sant'Angelo con noi, in questo momento siamo anche in diretta a Facebook, quindi salutiamo anche i telespettatori di Facebook con noi fino alle ore 15, quindi questa oretta la passiamo anche insieme a voi, potete fare le domande anche attraverso Facebook. Allora, dunque, appena mi danno l'ok andiamo a presentare. Allora, mi danno subito l'ok, c'è il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. E un buon pomeriggio anche a Vincenzo D'Amico. Ciao Vincenzo.
Maracanã, buongiorno a tutti, buongiorno direttore.
Allora, e poi do anche il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo, con noi anche Fabio Ravezzani.
Che bel casino che hai fatto, bello.
È Vincenzo D'Amico. È Vincenzo D'Amico.
Grande.
Vabbè. Allora, c'è anche con noi Fabio Ravezzani, Massimo.
Ciao Fabio.
Allora,
ciao, buongiorno.
Allora, dunque, ragazzi, io vi voglio subito sottoporre questa cosa, una curiosità. Leggevo dalla Gazzetta: vuoi allenarti con Eriksen? Si può, per mezz'ora via internet e per beneficenza. L'interista mette all'asta una seduta in cui svela i suoi trucchi anche sulle punizioni. L'idea è di un'organizzazione no profit danese. Direttore, ci sarà pure Conte con lui a vedere come calci le punizioni? No, perché
il mondo è bello perché vario, insomma, ormai eravamo fermi alle cene con i politici per avere qualche politismo, no? Da parte degli industriali, adesso sono gli allenamenti. Comunque è fatta per beneficenza, quindi
sì.
Va bene. Certo che passasse a vedere come batte le punizioni Eriksen per batterle bene, sarei il primo, malgrado l'età, no? A provarci. Ho qualche dubbio.
Vabbè, comunque in questa.
Ma la domanda mi sorge spontanea.
Sì, Vincenzo.
Ma uno che lo guarda, impara a battere le punizioni.
Lui dice che lui svela tutti i trucchetti che fa nelle punizioni.
Ah, ok. Chi è Silvan?
Non lo so, guarda.
No, ma... vabbè, dai,
no, però mi incuriosisce.
Se lo guardano, per curiosità.
Sì. Massimo. Massimo, forse vuole far vedere che quanto è bravo per convincere Conte poi a farlo giocare?
Ma non credo che debba dare dimostrazione delle punizioni, è una cosa benefica e quando ci sono le cose benefiche secondo me è sempre una cosa carina per portare denaro a chi ne ha bisogno. Certo che ai tempi miei di Vincenzo, di personaggi che potevano dar mostra delle punizioni che battevano ce n'erano tantissimi. Uno, io lo avevo in squadra, che era Junior, che batteva delle punizioni micidiali perché
fenomeno.
Aveva un calcio che partiva dai 30-40 metri. Guarda, do un aneddoto su Junior che mi è venuto in mente. Io ero andato, quando ero nella primavera, mi avevano aggregato alla prima squadra per fare c'era una partita di Coppa UEFA contro l'Ajax Spalato e si fece questo allenamento pre-partita dove Radice ci aveva messo uno da una parte e uno dall'altra parte del campo e aveva messo in coppia con Junior.
Sì.
E io ricordo che lui calciava queste saette. Un passaggio di 40 metri che arriva, io leggevo addirittura la marca del pallone quando arriva il pallone e io purtroppo quei piedi che avevo, una a destra, l'altra a sinistra, e a un certo punto Junior ha alzato le braccia e ha detto, perché mi chiamava Brighel lui all'epoca, mi ha detto: Brighel, Casu, non mi vedi? Io sono qui, non sono né a lì né a là.
Beh, fai capire.
Uno forte a battere punizione ai nostri denti e uno che giocava con i miei compagni.
Chi era? Giordano?
Io.
Ah, tu? Ah, no, i miei compagni, non avevo capito. Beh, pure
appunto.
Tu insomma,
ma lui non lo sa, Vincenzo non lo sa, ma Vincenzo deve sapere che quando lui era a Torino, che io ero nelle giovanili piccolini, diciamo. e c'erano lui, se non sbaglio, Vincenzo, correggimi, c'era anche Patricio Hernandez, giusto?
Sì.
No, lui è arrivato dopo.
È arrivato dopo lui?
È arrivato dopo di me.
È arrivato dopo. Ah. E, insomma, comunque i nostri idoli erano lui e Patricio Hernandez. Erano i nostri idoli. La verità è questa.
Però io voglio andare, voglio andare dal direttore, ritornando un po' su Eriksen, direttore Fabio, insomma, questa seconda parte servirà per vedere sto giocatore con più continuità, sì o no? Sarà lui, potrebbe essere lui, diciamo così, l'arma in più dell'Inter? Sto parlando di Eriksen, perché insomma l'abbiamo visto pochissimo, anzi niente.
Chi lo sa? È una storia strana questa qui di Eriksen, perché lui è arrivato molto più esaltato dai giornali, dai giornalisti, che da Conte. E questa è stata una cosa strana. Cioè, io denuncio subito la mia ignoranza. Fatico a capire, a seguire bene il calcio italiano, quello internazionale, proprio non lo seguo. Quindi per me Eriksen era uno sconosciuto. E con questo tu vuoi anche dire chiudiamo il collegamento. Non sei degno di partecipare a questa discussione. Però oggettivamente, quando mi sono documentato su Eriksen, ho letto a destra e a sinistra, dico, caspita, ma hanno preso uno dei 3-4 più grandi centrocampisti che ci siano in Europa. Poi ho visto Conte stranamente freddo. Vero è che Conte, pur di valorizzare il proprio lavoro, tende sempre a dire chi arriva non è così determinante, no? Conte ci ha abituati, quando la squadra vende un giocatore dice che è partito un fenomeno, ve lo ricorderete quando andarono via Matri e Giaccherini, no? Esattamente arrivarono Tevez e Llorente al posto loro, cioè. Però dico, forse lui lo voleva un po' sminuire, però l'ho visto molto freddo. Poi è inutile che ci giriamo intorno, lui ha fatto debuttare chiunque nell'Inter appena arrivato, pensa a Young che è arrivato, ha giocato titolare subito, e Eriksen no. Quindi mi viene da pensare che questa operazione sia stata fatta senza grande entusiasmo da parte di Conte. E Conte mi pare un allenatore che, quando inizia male il rapporto con un giocatore, difficilmente lo migliora. Quindi forte dubbio sul futuro di Eriksen io ce l'ho.
Forte dubbio. Vincenzo? Scusate. Dai, vai.
No. Allora, è arrivato Eriksen dopo che l'Inter l'ha cercato alla grande, e perché lo voleva l'allenatore.
Tu dici, a me non sembra che lo volesse
diciamo
tanto.
Che volesse Vidal.
Io mi ricordo Vidal.
Allora perché l'hanno cercato in questo modo? Se l'allenatore non lo voleva. Ma che scherziamo? Ma è Conte? Non sono io l'allenatore dell'Inter. È Conte. Conte dice voglio questo, questo e questo. Non è che ti dico, oh, guarda, ti posso prendere. No. Là sono arrivati i giocatori che voleva l'allenatore. L'hanno cercato e ricercato finché è arrivato. Poi evidentemente si sono accorti un po' tutti, e me ne devi rendere atto, Marco, che io ti dissi, non mi sembra uno che può sconvolgere una squadra. È un buon giocatore sicuramente, ottimo giocatore, ma non mi sembra un giocatore.
Guarda, io devo essere
per vincere lo scudetto.
Guarda, devo essere onesto, e lascio la parola a Massimo Brambati, che sentivo che voleva intervenire. Io questo giocatore qui, per motivi di lavoro, seguendo il calcio internazionale, l'avevo visto spesso e mi era sempre piaciuto per l'utilità tattica, la capacità che aveva di inserimento, di leggere delle situazioni. Mi era sempre un centrocampista di alto rendimento, molto bravo anche nell'aiutare proprio la fase di costruzione del gioco, nell'aiutare anche i compagni. Qua sembra un altro giocatore, devo essere sincero, da quello che l'abbiamo visto poco, ma quando l'abbiamo visto proprio un altro, spaesato, completamente spaesato. Quindi non faccio fatica pure a dire, insomma, a dare un giudizio, perché lì era un modo, qui è totalmente diverso. Allora, non so se è colpa sua o colpa dell'allenatore o colpa della scelta del modulo, io non lo so, però è un altro giocatore.
D'appartamento.
Massimo Brambati.
Ma allora, il valore del giocatore secondo me è indubbio. Il problema è che entrare nelle squadre di Conte non è secondo me così semplice. Sono d'accordo con chi ha detto, non so se l'ha detto Fabio o se l'ha detto Vincenzo, che comunque Conte avrebbe voluto Vidal.
Sì, questo, Fabio l'ha detto.
Credo.
Fabio.
Esatto. E quindi probabilmente diciamo così, il tipo di giocatore era più verso le qualità delle caratteristiche che aveva Vidal più che Eriksen. La verità è che mi ricordo una volta che andai a trovare Conte a Torino e andammo a mangiare insieme, e mi disse e mi disse: questo fa pensare comunque che quando un giocatore ha tanta qualità ed è tanta roba, lui non si fa problemi a farlo entrare. Perché mi disse: sto vedendo Pogba in allenamento, era appena arrivato Pogba, e mi diceva: sono in grandissima difficoltà perché un giocatore così non lo posso lasciare fuori. Gli altri tre centrocampisti erano Marchisio, Vidal e Pirlo. Alla fine poi, diciamo così, fu Marchisio tra virgolette il sacrificato, perché disse che un giocatore come Pogba non poteva stare fuori. Questo la dice lunga sul fatto che secondo me Antonio, quando c'è un giocatore che dimostra non solo di avere qualità ma di sapersi inserire nei meccanismi che lui predilige, non ha, diciamo così, io ho sempre i giocatori che hanno avuto Conte dicono: Conte guarda i giocatori dal collo in giù, non li guarda mai in faccia, nel senso che lui non, a lui non ne frega niente come si chiamano. Lui, nel momento in cui determina che quel giocatore deve giocare titolare, può chiamarsi Giaccherini, può chiamarsi Matic, lo fa giocare titolare, a dispetto anche di giocatori magari più importanti e con curriculum più importanti, ecco.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Fabio, vengo da te, Fabio Ravezzani. Rimango un attimo sempre in casa Inter. Ausilio, lei ha detto: non vendiamo Lautaro. Quindi è stato molto chiaro, no? Lui. Io non so questa... frase quanto possa tranquillizzare o meno, Fabio.
Beh, ma il problema non è che non vogliano vendere Lautaro. Ausilio ha detto: chi vuole Lautaro deve pagare la clausola.
Certo.
Dopodiché non ha fatto una sola allusione al fatto che Lautaro, che prende 2 milioni di euro l'anno, dovrebbe avere uno stipendio più adeguato e magari prolungare. Quindi dire non vendiamo Lautaro senza dire che stiamo lavorando con lui per il rinnovo del contratto significa vendiamo Lautaro e esatto, venderemo cara la pelle, ma siamo nell'ordine di idee di farlo andare via. Cioè, questa dichiarazione secondo me ha spostato di poco la posizione, anzi era l'occasione proprio per dire: abbiamo già avviato con il manager un'interlocuzione per adeguare il suo stipendio perché lo merita, perché noi vogliamo che lui sia lui uno dei punti forti della nuova Inter. Tutto questo non l'ha detto ed è molto indicativo. Se posso aggiungere una cosa al volo,
sì, vai.
Discorso di Eriksen, io l'unica cosa che ho notato guardandolo con una certa attenzione, scoprendolo, non so se Massimo e Vincenzo l'hanno notato, io nel campionato, al di là del fatto che fosse spaesato, l'ho trovato atleticamente, fisicamente poco tosto. Cioè, in un campionato come il nostro,
moscio, dai, moscio l'abbiamo visto.
Cioè, lui nei contrasti, nella fase difensiva, gli ho visto perdere veramente, sembrava esile, sembrava poco forte, cosa che mi ha molto stupito. Ecco perché credo che poi ci sia anche questo tipo di problema. Cioè, al di là della collocazione tattica, nei contrasti io l'ho sempre visto perdente ed è una cosa che non mi aspettavo. Forse anche questo l'ha un po' deluso Conte, no?
Che ne pensate voi due, sia allora, Vincenzo D'Amico che Massimo Brandi, poi vado da Cinzia, vai.
Allora Marco, allora vorrei intanto chiarire una cosa: stiamo parlando di un ottimo giocatore, cioè non è di una bufala, assolutamente
no, che bufala,
un giocatore, ecco, probabilmente ci si aspettava, qualcuno chiedeva qualcosa di più che lui non sta dando. Per quanto riguarda poi le caratteristiche, è chiaro, come diceva il direttore, che non è uno possente fisicamente, uno che fa dell'agonismo la sua forza migliore. No, lui è un giocatore tecnico che ha una buona corsa, però da lui non si aspettare che faccia il Vidal, perché Vidal è uno che si mostica le caviglie.
Però
no,
scusami, il primo senso, Vincenzo, il primo senso, sì, lo dico a te e anche a Massimo, che io ho visto nell'Inter e che ho ammirato tantissimo, poi ho avuto questa teoria di infortuni terribile, giocava più o meno dove gioca Eriksen, ma aveva una presenza anche fisica, atletica in campo, e più concreta. Le prime partite di Sensi nell'Inter sono state formidabili. Da Eriksen mi aspettavo almeno qualcosa di questo genere in un ruolo analogo, non l'ho visto.
Massimo?
No, sono d'accordo sulla presenza fisica di Sensi rispetto a Schneider e a Eriksen, ma io credo però, e questo così mi è stato un po' riportato, che lui è arrivato all'Inter e a livello atletico non era proprio al top, anzi diciamo che ha fatto anche dei test dove si è diciamo così constatato che la condizione atletica non era delle migliori. E ricordiamoci anche che nell'ultimo periodo al Tottenham poi non giocava sprazzi, proprio per il motivo per cui
sai,
un giocatore comunque che è abituato a giocare sempre, che poi non gioca più perché poi ha cominciato ad andare in panchina per parecchie partite, e quindi diciamo che c'è stato il periodo di Natale in avanti non ha più giocato. E questo secondo me ha coinciso poi col fatto che lui, quando si è dovuto diciamo così affacciare al campionato italiano, che è sicuramente completamente diverso come dinamiche e meccanismi a quello inglese, ha trovato difficoltà e non essendo supportato da una condizione atletica adeguata ha trovato ancora di più difficoltà, tant'è vero che gli unici sprazzi li abbiamo visti forse nel derby dove ha colpito una traversa su una punizione, e poi diciamo così è stato evanescente, poco incisivo anche a Udine. Sì, forse il passaggio che ha fatto per il gol mi sembra di Lukaku, però non ha fatto niente.
Abbiamo perso Massimo, recuperiamo un attimo Massimo. Facciamo una cosa, vado da Cinzia, approfitto ancora della presenza di Fabio Ravezzani e di Vincenzo D'Amico, li recuperiamo per andare a leggere con un attimo i messaggi. Allora, intanto vi ricordo sempre i numeri, il 331 8200 213. Tra l'altro, prima di andare da Cinzia, c'è anche questa cosa che abbiamo letto oggi dei club europei, del valore dei club europei. Non ci sono nelle prime 10 posizioni nessun club italiano, però c'è una crescita importante dell'Inter. L'Inter ha fatto una crescita notevole in questo momento. Si è portata praticamente al 14° posto, la Juventus è scesa dalle prime 10 all'11° posto, ma tra tutti i club italiani quello che è cresciuto tantissimo è l'Inter, che si avvicina veramente alla parte alta di questa classifica. La discesa spaventosa è quella del Milan, insomma abbiamo sempre parlato di questa situazione della formazione rossonera, che ha avuto insomma una discesa importante. Qui stiamo parlando per diciamo la classifica, diciamo riguarda, è un rapporto di una società che calcola il valore d'impresa dei primi 32 club d'Europa, e non ci sono nei primi 10 nessuna squadra italiana, e c'è questa discesa molto ripida del Milan, mentre una salita dell'Inter in questa classifica. Va bene, abbiamo recuperato tutti i nostri ospiti, Ravezzani, D'Amico, sta per ritornare Massimo Brambati, vado da Cinzia, vengo subito da te, perché su questo argomento di Eriksen ci sono delle riflessioni degli ascoltatori, le poniamo velocemente prima di salutare tra poco gli ospiti. Ci sono tutte e tre, quindi andiamo con i messaggi. Vai Cinzia.
Vado. Allora, su Eriksen non c'entra nulla con il calcio di Conte, tutto qui ci scrivono. Bocciato. E poi okay. I discorsi che sento su Eriksen di voi giornalisti sono gli stessi che sentivo su Lautaro in estate 2019. Come fare ad esprimere giudizi così netti se lo avete visto due partite? Avete sentito cosa ha detto Borja Valero di Eriksen? Borja Valero è un suo compagno e lo vede tutti i giorni, ci scrive Andrea da Rimini. E poi l'ultimo è arrivato pochissimi secondi fa: con quarantena di 15 giorni il calcio chiude battenti prima di cominciare, si faccia come in Bundesliga, ci scrivono. Questo a riferimento ovviamente all'incontro di oggi alle 18:30. Sì.
Beh, su questo Fabio parto da te, siamo un po' tutti d'accordo, ci aspettiamo che qualcosa da questo punto di vista sulla quarantena venga modificato, no?
Sì, ma io sai, io ho uno spirito molto tollerante e libero, e credo che ognuno debba essere libero di esprimere quello che sente, che prova, no? Perché questa premessa? Perché io ho notato una marea di persone, marea forse no, ma un numero, forse una minoranza rumorosa, di persone che continuano a dire che il calcio non deve ripartire. La domanda è: perché non deve ripartire il calcio? E perché no? Perché c'è stato il disastro? Perché no? Perché no e non deve ripartire? Perché ormai non sarebbe più la stessa cosa. Allora io dico che se uno ritiene che il calcio ripartendo non sia più la stessa cosa, è liberissimo di interessarsi di raccolte di lepidotteri, francobolli, corse campestri solitarie. Ma perché impedire invece ai tanti, tra i quali ci sono anch'io, che vorrebbero invece rivedere il calcio, la gioia delle sfide,
delle discussioni, eccetera. Ecco perché impedirlo. A me sembra che ci sia da parte di Spadafora e dello stesso Malagò una sottaciuta, a volte neanche tanto sottaciuta, perché poi lo sciagurato Spadafora va sui social e mette i like a chi dice bloccate il calcio, senza neanche spiegare perché, una sottaciuta voglia alla fine di non farlo ripartire.
Sì, sì,
come
sì.
Dirlo pare brutto. Se ti fanno un protocollo così, sostanzialmente, no, è come dire va bene, io ti voglio regalare 1 milione di euro, però tu devi volare alto 5 metri per 10 minuti senza toccare terra muovendo le braccia. Sì, sì, ma hai fatto una bella offerta, ma è irrealizzabile. Ecco, quel protocollo lì rende di fatto irrealizzabile la conclusione e forse anche la ripartenza stessa del campionato. Basterebbe fare come fanno in Germania. Chiudo. Adesso pare che il giocatore del Bologna, anzi, il membro dello staff del Bologna non sia positivo al Covid.
Sì.
Ma se anche lo fosse stato, abbiamo scoperto in questi 10 giorni che hanno fatto 4 tamponi a tutti. Bene, allora uno è positivo, lo isoli, lasci che per 3 giorni la squadra si alleni con delle distanze superiori,
esatto.
Rifai i tamponi e se c'è qualcuno positivo o più di uno, chiudi il campionato e ritiri la squadra, se no vai avanti. Un protocollo così complicherebbe tutti a rimanere 14 giorni isolati, senza poter più giocare, senza allenarsi decentemente, eccetera, significa dire il calcio non riparte senza dirlo.
Sì, sì, ma non riparte nemmeno il prossimo anno così. Vincenzo D'Amico?
Ah, no,
Vincenzo D'Amico?
Sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore. Mi è piaciuto quando ha detto la gioia di vedere una partita o delle situazioni di gioco. Io a questo aggiungerei alla necessità di centinaia di migliaia di persone che si augurano che il calcio riprenda per poter mangiare pranzo e cena. Vorrei far capire a questi, in che situazione ci troviamo. Ripeto ancora una volta, Cristiano Ronaldo mangia uguale, tutti i giocatori della Serie A mangeranno uguale, anche se il campionato sarà fermato. Ma gli altri, metà B e la C, i dilettanti, non mangeranno. Non parlo solo dei giocatori, parlo delle famiglie che lavorano nel calcio. Ci sono centinaia di migliaia di persone che mangiano con il calcio. Ripeto, mangiano non vuol dire...
C'è tutto un indotto, è chiaro, Vincenzo, su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi.
No, guarda, non so che dire a questa gente.
Se posso aggiungere,
prego.
Il calcio è vittima di questa retorica ideologica. Vi faccio un esempio anche recente. Vi ricordate quando è morto il Papa? Quando morì il Papa, si disse il campionato di calcio non si disputa domenica, è morto il Papa. Va bene, allora, premesso che a una serie di persone il fatto che morisse il Papa poteva importare relativamente, nel senso che muore anche il Dalai Lama e quant'altro, quindi non era di per sé una notizia sconvolgente per tutta la popolazione. Ma io ritengo che se muore il Papa e una serie di persone ritiene di voler osservare il lutto e non partecipare a manifestazioni, se ne sta a casa, spegne la TV, prega per l'anima del Papa. E se qualcun altro invece è morto il Papa, non gli dispiace come gli può dispiacere per tante altre persone, vuole andare alla partita, se la va a vedere. Sì. Il paradosso del calcio è che chiude il calcio perché muore il Papa, dico il Papa ma ci sono stati altri eventi di questo genere. I teatri, le discoteche e il cinema non chiudono. Quindi il lutto per il Papa lo deve osservare solo ideologicamente il calcio, non si è mai capito perché. Però questo qualcuno me lo deve spiegare.
Su questo
anche perché poi si dice molto un Papa se ne fa un altro, no?
Vabbè, mo tu non sei, mamma mia, come sei proprio, madonna. Mamma mia, guarda. Brambati, aiutami tu, che con lì la padella a braccio sono passato.
Io sono d'accordissimo, col direttore Ravezzani, anche se non è che calza molto l'esempio del Papa, perché il lutto del Papa è un lutto che colpisce giustamente una parte di popolazione, ma non incide minimamente nella salvaguardia della salute delle persone stesse. Cioè, qui il motivo per cui non eventualmente, sto dicendo eventualmente, vogliono, ribadisco, io faccio la premessa che sono d'accordo col direttore, che il calcio secondo me deve ripartire, allorché ci sono delle condizioni sufficienti a farlo ripartire. Cioè, sufficienti non vuol dire straordinarie, nel senso, non, nessuno può garantire che ripartendo il campionato nessuno poi si ammala più. Tant'è vero che io, la cosa che mi piacerebbe tantissimo è che si potesse in fretta e furia organizzare anche che questo calcio venga anche riempito, secondo me, da quelli che sono i protagonisti, e cioè il pubblico. Cioè, vedere una partita senza pubblico,
lo so,
sì, è vero, io me la posso guardare a casa, però veramente leva, io, insomma, abbiamo visto tutti Juventus-Inter quanto è stata, diciamo così, abbastanza demoralizzante anche dal punto di vista così dell'ambiente, dello spettacolo, eccetera.
Lo so, però questa è la situazione, Massimo.
No, certo, quindi la cosa è logico che il mio sogno sarebbe quello che anche di trovare un modo veloce per far sì che le persone possano andare anche allo stadio e non solo che lo possono guardare in televisione, però è logico che ci devono essere le condizioni, ribadisco, sufficienti, non condizioni impensabili, giustamente come ha fatto l'esempio Fabio di quello che vola se gli do il milione. È logico che nessuno può garantire che nessuno poi si ammalerà più o nessuno poi verrà più contagiato da questo virus, però io credo che la soluzione che ha trovato la Merkel in Germania
sia la migliore, dai, sia la migliore. Sì. Fabio Revezzani, ti sto per salutare, ti chiedo soltanto, si ricomincia al 13 sì o no, oppure si va la settimana dopo, secondo il direttore Fabio Revezzani?
È un secondo che non vale niente, perché siamo nelle mani di gente che cambia idea ogni due minuti, e per fortuna io non ho nulla a che spartire con questi personaggi. Secondo me la cosa più logica è che il 13 facciano gli anticipi, cioè le partite, le giornate, che esatto, mancavano, per rimettere tutti in linea, e contestualmente anche la Coppa Italia. Quindi a me piacerebbe molto che il 13 ci fosse, però il vero problema è che contestualmente ci sarebbe l'Inter che gioca con la Samp, che deve giocare anche con il Napoli, quindi questo non sarà possibile. Quindi, per cui ho detto una cretinata. Mi fermo al 13 recuperi e poi al 20 tutto l'altro.
È l'astinenza da calcio di Fabio.
Sì. No, l'età è no.
Un abbraccio, un saluto a Fabio Revezzani, naturalmente, ciao, a tutta Tele Lombardia. Ciao, presto, Fabio, ciao Fabio. E Vincenzo, anche tu sei d'accordo al volo, sì o no, che sono fuori tempo?
Assolutamente sì, spero solo che cominci.
Spero solo
che 13, cominci. 14, 15, 16, 17, non importa.
Bene.
Ma deve ricominciare.
Allora, saluto anche Vincenzo D'Amico, ciao Vincenzo, ciao Vincenzo, ciao, un abbraccio.